Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ok. Volta dopo volta la Bibbia ci comanda ad avere fede. Giusto? Ci comanda: credete in Dio, credete in me, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede, siamo salvati per fede, 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 fede. Dobbiamo avere fede, ma per avere fede, e per avere una fede sempre più forte, cosa serve? Cosa serve per poter avere più fede? E mi serve più fede. Cosa mi serve? Una cosa semplicissima. Cosa devo avere per avere più fede? Come? In che senso? È giusto, la parola di Dio? Devo conoscere Dio. Io non posso avere più fede di quanto ho conoscenza. Se conosco Dio pochissimo, le sue promesse, il suo carattere, le sue opere, i suoi attributi, io non posso avere più che poca fede. Più conosco Dio, più posso avere fede. Quindi conoscere Dio e Gesù Cristo, che in cui vediamo il Padre, è fondamentale. Allora vorrei vedere stasera il miracolo del pane e dei pesci, quando Gesù ha moltiplicato, perché questo ci mostra qualcosa di Gesù. E vedremo qualcosina di Gesù, ma questo qualcosina di vedere più chiaramente può aumentare la nostra fede. E ogni volta che leggiamo la Bibbia vogliamo cercare di riconoscere chi è Dio. Parlando di Lui come Padre nell'Antico Testamento o di Cristo in cui vediamo il Padre. Questo miracolo è uno dei pochi che viene raccontato in tutti e quattro degli Evangeli. Vogliamo guardare maggiormente Matteo 14, 13 e 21, ma vedremo qualche pezzo, qualche dettaglio che si trova solo in qualche altro Evangelo. Il contesto è che Gesù a questo punto del ministero era molto conosciuto, molto famoso per l'insegnamento, per i miracoli, e ovunque andava grande folle lo seguivano. I discepoli erano appena tornati dalla missione 2x2 dove andavano a predicare, eccetera, e Gesù voleva trovarsi da solo con loro per un po' di tempo, e poi aveva appena ricevuto notizia che Giovanni Battista, suo cugino, suo eraldo, era stato decapitato da Erode. E quindi Gesù voleva portare i suoi apostoli in disparte, in un luogo isolato dalle folle, per avere un po' di tempo personale, privato con loro, e probabilmente per prepararli per la prossima fase della missione, per insegnare verità profonde a loro, eccetera. Volevo questo tempo. Quindi quando leggiamo in verso 13, udito ciò, udito della morte di Giovanni Battista. Quindi voglio leggere adesso Matteo 14, da 13 a 16, qui all'inizio. Quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, e le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non è necessario che se ne vadano. Date voi a loro da mangiare». Udita la notizia della morte di Giovanni, Gesù si ritirò verso un luogo deserto, in disparte con i suoi discepoli. Ricordiamo, Gesù era uomo. Era Dio incarnato, ma era pienamente uomo. Conosceva la stanchezza, conosceva la tristezza. conosceva la fame. Conoscevo quello che noi conosciamo. È stato tentato come noi, provato come noi, in ogni cosa, senza però peccare. Questo già mi ricorda che Gesù può comprendermi in ogni cosa che devo passare. È un Salvatore vicino. Non è un Salvatore lontano, è un Salvatore vicino. Tornando al brano, Gesù nella sua umanità aveva il cuore rattristato. Immagino proprio per la morte di Giovanni. Voleva riservare del tempo da solo con i suoi discepoli per parlare con loro. E perciò si mise in barca dicendo: andiamo in un posto desolato dove non c'è gente. Però cosa succede? Leggo di nuovo 13:14. E qui voglio notare il cuore di Gesù. Quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, e le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Mentre Gesù partiva, le folle capiva dove stava andando. E hanno preso una scorciatoia a piedi e arrivarono, capiamo dagli altri Evangeli, forse i primi di Gesù addirittura, ma comunque arrivavano. Gesù qui pensava agli altri. Nessuno pensava a Gesù. Gesù pensava agli altri. Nessuno pensava a Gesù. Gesù voleva un po' di tempo tranquillo. Ma la folla non teneva mica quello in mente, non andava, ma sta andando nel deserto, vuol dire che vuole tempo per sé. Non è entrato nella testa. Nonostante che Gesù andava specificamente per trovare un posto da solo con i suoi discepoli, quando vide la folla, ebbe compassione. E io prego che questo non è una frase che leggo. Ma qui è importante fermarci e dire: oh Signore, questo è il cuore di Gesù nei miei confronti. Gesù nei miei confronti ha compassione. Non è un Salvatore duro, è un Salvatore tenero che ha compassione. Gesù è così. Allora, io credo onestamente che se io, e forse tutti noi, io credo che noi avremmo avuto una reazione assai più negativa di Gesù. Gesù avrebbe potuto vedere la folla come fastidio. Oh, proprio adesso che volevo finalmente un po' di tempo con i miei discepoli. Avrebbe potuto. Un'invasione del suo meritato tempo personale con i discepoli. Ma non fece così. Gesù ebbe compassione della folla che erano... Chi erano le persone della folla? Erano peccatori. La compassione di Gesù è un attributo essenziale sia per chi cerca Gesù nella salvezza, sia per chi è credente. Certamente Gesù è onnipotente, essendo Dio. E senza la sua compassione serve solo di avere terrore di Lui, perché è santo e giusto. Ma Gesù è anche piena di compassione. Quindi Gesù opera per il nostro bene, riversando su di noi grazia a causa della sua compassione. Leggiamo qualche altro brano in modo da considerare di più la sua compassione. Prima leggo la descrizione del Evangelo di Marco di questo stesso avvenimento. Leggo Marco 6:34. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese ad insegnare loro molte cose. Avete notato come le vedeva? Come vedeva Gesù le persone? Cosa abbiamo letto adesso? Li vedeva come pecore senza pastore. Vedeva loro, perché erano, come persone che non avevano delle guide spirituali fedeli a Dio. E perciò non avevano capito Dio, avevano concetti storti su chi è Dio e come è Dio e quello che Dio dice. E Gesù per questo aveva compassione. Era aggravato vedendo la loro condizione spirituale. Loro prendevano quello che veniva dato e non era tanto fedele a chi è Dio. E Gesù insegnava loro. Di nuovo dico, noi avremmo visto le persone come un disturbo. Cioè, io parlo di me. Oh, Signore, adesso? Serve una reazione molto tipica per noi nella carne. Invece Gesù ne ebbe compassione. Questo è il cuore di Gesù. Gesù vuole aiutare le persone a conoscere Dio di più, ad essere liberati da pensieri falsi, insegnamenti falsi, da confusione. Vuole che vediamo Dio com'è. Faccio qualche parola per il fatto che erano senza pastore. Avevano guide spirituali. Avevano la Bibbia. Avevano gli scribi, i farisei, avevano le scritture. Ma questi uomini non insegnavano fedelmente le scritture. Aggiungevano tante tradizioni. Alla fine la parola di Dio era conosciuta in un certo senso, ma non era conosciuta, perché era coperto con le tradizioni. E oggi tante chiese dicono tante cose, sono fedeli alle dottrine della loro chiesa, alla confessione di fede che è stato scritto anni fa, ma non stanno lì a valutare se è veramente fedele alla Bibbia. E quindi Gesù aveva al cuore la loro condizione spirituale, ebbe compassione di loro. Per capire meglio il cuore di Gesù è importante capire che Gesù sapeva che la maggior parte della folla non lo cercava per il motivo giusto. Non lo volevano come il loro Cristo che avrebbe perdonato loro dei peccati. Non li interessava. Infatti, in Giovanni 6, raccontando questo avvenimento, si arriva a quello il giorno dopo in Giovanni 6 e dice che venivano in cerca di Gesù e Gesù rimprovera loro, queste stesse persone, perché voi mi cercate non perché avete visto segni, che vuol dire avete capito che sono il vero Cristo, ma perché siete stati saziati. Voi mi cercate per avere aiuto materiale, aiuto nei problemi della vita, non per la salvezza. Quindi Gesù sapeva che questa folla non lo volevano come il loro Signore, eppure ebbe compassione di loro. La parola greca tradotta come compassione vuol dire, è una parola che abbiamo sentito, visceri commossi. Ricordate quella parola? Visceri commossi. I greci dicevano che i visceri erano la fonte delle emozioni, perché quando tu sei molto preso di qualcosa lo senti nello stomaco, l'intestino. Puoi avere mal di pancia, puoi avere i crampi, puoi perdere l'appetito. Infatti, se succede una cosa, una notizia, tu hai fame, è una telefonata, uno caro, è stato un incidente, sta in fine di vita, non senti più fame, non senti più fame, non hai assolutamente voglia di mangiare, non senti più la fame, i visceri sono commossi. E Gesù, vedendo questa folla di peccatori, la maggioranza che non lo volevano per il Signore vero, ebbe compassione per loro. Ci dice molto di quello che è il cuore di Gesù tuttora. È stata la compassione di Gesù a portarlo a prendere su di sé la colpa di tante persone. È stata la compassione di Gesù a mandarlo a cercare i peccatori come i buon pastori. Gesù è pieno di compassione. Quando noi ci sentiamo schiacciati dai nostri problemi, quando ci sentiamo da soli, quando ci sentiamo scoraggiati, se abbiamo riconosciuto il nostro peccato e siamo ravveduti e abbiamo veramente creduto in Gesù, possiamo avere grande gioia, sapere e ricordare che Gesù Cristo è pieno di compassione. È pieno di compassione per andare a salvare i peccatori. E per noi che ci ha salvato, è pieno di compassione per noi sempre. Potremmo fermarci e parlare solo di quello che onestamente sarebbe già una bella cosa. Consideriamo la compassione di Gesù. E vi incoraggio a pensare molto più alla compassione di Gesù. Non solo ai comandamenti, perché se pensiamo maggiormente ai comandamenti, anziché alle persone dietro i comandamenti, possiamo cominciare a vedere Gesù come duro. Gesù può essere duro, ma Gesù è pieno di compassione. Quindi è importante valutare questo. Ma visto che il brano contiene altre verità, andiamo avanti. Seguendo il brano in Matteo, impariamo che Gesù guariva tante persone. Leggo 14. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Oh, va bene, ma in Marco e Luca impariamo un altro dettaglio che non è qui. Prima Luca 9:11, poi Marco 6:34. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva coloro che avevano bisogno di guarigioni. Parlava loro del regno di Dio. Poi Marco 6:34. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla, ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore e prese ad insegnare loro molte cose. Probabilmente le persone venivano a Gesù principalmente per guarigioni. Ma Gesù sapeva che il loro vero bisogno era spirituale. Molto spesso noi abbiamo la tendenza di cercare Dio per motivi pratici. Lavoro, cura qui, aiuto, siamo scoraggiati, problemi economici, problemi con persone. E grazie a Dio possiamo portare ogni peso a Lui. Dio ci aiuta in queste cose secondo la sua saggezza, come va meglio. Però a volte Dio tiene chiusa una porta a una guarigione, una porta a un lavoro, una porta di un certo problema che ci pesa e Dio non ci risponde e non ci guarisce, non ci dà lavoro, non risolve quel problema perché sta facendo qualcosa in noi e vuole la nostra attenzione. E di solito quando, Signore, quella situazione con quella persona, quel lavoro, quella malattia, va avanti, quel peso. E Gesù vuole che comprendiamo, Signore, c'è qualcosa che non sto vedendo. E io sono focalizzato qui e tu vuoi che focalizzo altrove. Il vero bisogno che abbiamo noi è il nostro bisogno spirituale. E così Gesù parlava loro del regno di Dio. Parlava con loro del fatto che erano peccatori. Cosa diceva Gesù quando parlava del regno di Dio? Sappiamo da altri brani. Ravvedetevi e credete perché il regno di Dio è vicino. Parlava di questo. Siete peccatori, sta per arrivare il giudizio, ma c'è perdono. Giovanni ci racconta che mentre la folla stava ancora arrivando, quindi mentre la folla arrivava, Gesù chiese a Filippo da dove avrebbero comprato cibo per una folla così grande. Leggo Giovanni 6, 5 e 6. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo, dove compreremo del pane perché costoro possono mangiare? Ora diceva questo per metterlo alla prova. Perché egli sapeva quello che stava per fare. Mentre la folla arrivava, Gesù già diceva questo a Filippo. Lo scopo della domanda di Gesù non era per capire da Filippo, ah, senti, cosa possiamo fare? No, no, già sapeva quello che stava per fare. Era per mettere Filippo a dire, caspita, dobbiamo noi pensare a dare da mangiare a questa massa di persone? Era per aiutare Filippo a capire la grandezza della situazione. Per capire che non è possibile umanamente. Infatti Filippo, Giovanni 6:7, risponde, Filippo gli rispose, 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto. Filippo stava facendo i conti secondo la logica umana per capire quanto ci sarebbe voluto per dare ognuno un pezzettino. Un denaro, paga di un uomo per un giorno, 200 denari, 200 giorni di lavoro, circa 8 mesi di lavoro. Una cifra grandissima, quasi sicuramente i discepoli non avevano una cifra così grande, e così Filippo stava riconoscendo che quello che Gesù chiedeva era impossibile umanamente parlando. Spesso Dio mette noi in situazioni umanamente impossibili, con i nostri mezzi, a volte materiali, economici, molto più spesso spiritualmente. Ci mette davanti a situazioni che noi non possiamo risolvere. Non possiamo. Ci facciamo i conti e non è possibile. A me succede spesso. Mi mando qualcuno da curare. Dico, signori, non sono stupido. Io conosco quante ore sono in un giorno. Non ho tempo. Marco è da fare. Ma non ho tempo. Marco è da fare. Mi fa questo. E stavo facendo questo con questi discepoli. Non c'era alcuna possibilità che loro potevano provvedere cibo per queste persone. Gesù stava dicendo di fare l'impossibile. Dopo quella conversazione, Gesù insegnò e guarì persone dalla folla, insegnò a tutti, probabilmente per varie ore. Poi la giornata comincia a volgere al termine. Allora, attenzione, i giudei usavano un sistema in cui si dice sera appena dopo pranzo. In base a quale fonte dei giudei antichi che leggi, può essere le 13, le 14 o le 15. E dicevano già faceva sera. Quindi faceva sera non è oh, il sole comincia a calare. No, faceva sera alle 15. Anche le 14. E per loro 12 ore al giorno, perché il sole lo usavano quello, calava alle 18. Quindi alle 15 ci sarebbero 3 ore buone di tempo, 3 o 4 ore. Quindi erano poche ore rimaste per loro di andare con comodo, non nel buio, ma di pomeriggio per arrivare a buon'ora. Infatti leggo verso Matteo 14, 15. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli lì si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, ed è già tardi. Li scese dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ricordate che Gesù aveva già chiesto a Filippo, prima dell'arrivo della folla, di prendere cibo, dove compreremo del pane perché loro possono mangiare. E quindi questo, la gente avendo sentito quello, ma adesso a Gesù, guarda, è tardi, guarda, è tardi. E loro, se vogliono comprare il cibo, devono andare anche presto. Non sarebbe il caso di licenziarli? I discepoli volevano liberarsi di questo problema. Ma guarda, non spetta a noi Gesù, noi siamo qui, abbiamo forse un po' di cibo per noi, ma non per loro, Quindi non è che potremo solo mandarli via. Questa non è l'unica volta che i discepoli volevano liberarsi da un problema mandando via le persone. Matteo 15, Gesù e i discepoli si trovano a Sidone, c'è la donna cananea, stava implorando a Gesù di aiutare sua figlia. E cosa dissero i discepoli? Leggo Matteo 15, 23. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano, dicendo: licenziala, perché ci grida dietro. Signore, mandala via. Volevano liberarsi da un problema. Matteo 19. I genitori portarono i loro bambini, i loro bimbi, a Gesù affinché li benedicesse. I discepoli sgridarono i genitori. Leggiamo quei versetti, Matteo 19, 13. Allora, gli fu presentato dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli però li sgridavano. Per i discepoli, È ovvio che in certe situazioni difficili avevano la tendenza di voler liberarsi dai problemi, senza pensare ai beni degli altri. Amici, Dio non fa così con noi. Dio non dice, io ti ho già aiutato tante volte, adesso arrangiti. Dio non dice quello. Dio non dice, ho tante altre cose da fare. Non dice quello. Non dice, ma quante volte mi vieni con lo stesso problema? No, non dice quello. Gesù, Dio non dice quello. Infatti voglio leggere Matteo 5, 43. Gesù ci comanda come trattare i nostri nemici. Matteo 5, 43 a 48. Quindi sarebbe un buon brano da trovare. Matteo 5, 43 e 48. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere sul sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ricordate una cosa? Ma sono persone malvagi! Ma sono persone cattivi! E chi eravamo noi prima della salvezza? Eravamo persone malvagi, eravamo persone cattivi. E Dio ha avuto bontà nei nostri confronti. La Bibbia dice qui di imitare Dio che è buono anche con i malvagi. Visto che i discepoli non avevano compassione e non vedevano una soluzione, suggerivano a Gesù di mandare via le persone. Notate la risposta di Gesù a loro, Matteo 14, 16. Ma Gesù disse loro, non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Gesù, dicendo questo, mette in evidenza il loro sbaglio di voler liberarsi da un problema, mandando via le persone. Gesù dimostra, no, non è quella la soluzione. Però è ovvio che i discepoli non avevano i mezzi per risolvere il problema. Quindi, questo è per i discepoli strano. Quindi, il fatto che Gesù li comandava di dare da mangiare alla folla implica chiaramente che nel piano di Dio dovevano riconoscere è impossibile, quindi Gesù, tu ci comandi a fare qualcosa che non possiamo fare, quindi in qualche modo tu devi aiutarci. Volevo che loro riconoscessero non solo, ma è impossibile! Ma, scusami, è impossibile, ed era impossibile con i loro mezzi, però Gesù ci ha comandato, quindi dobbiamo farlo, quindi in qualche modo dobbiamo chiedere aiuto. Cioè, capisco che è da Dio, non ho i mezzi, allora devo chiedere aiuto. Avevano già visto Gesù trasformare acqua in vino? Avevano già visto Gesù compiere altri miracoli? Avevano dovuto capire, ma sai, è impossibile, ma Gesù può fare l'impossibile. Voglio dirvi una cosa. Finché ci limitiamo a fare quello che riusciamo a fare con il nostro tempo, con la nostra forza, con le nostre capacità, con i nostri mezzi, con i nostri soldi, non vedremo la potenza di Dio. Se io faccio per Dio solo quello che io posso fare, io ho queste ore, ho questi mezzi, ho queste capacità, Marco, puoi fare? Eh no, ho fatto i miei calcoli, mi dispiace tanto, non posso io. Io sono già fino a qua, anzi, io sono già fino a qua. Se va un attimo di più, non posso più respirare. No, e sento la coscienza pulita perché, signori, ho fatto i calcoli, avrei fatto, ma non posso, mi dispiace, ma tu, signori, capisci, giusto? No. No. Non sto vivendo per fede. Non sto vivendo per fede, la vita di fede è una vita in cui ci mettiamo a fare per Dio, facendo quello che non potremmo mai fare da soli. E questo ci spinge a rivolgerci a Dio costantemente. Vi dico onestamente, avete mai guidando, vedi un pericolo, quindi la cosa più bella fare è solo chiuderti gli occhi e sperare che passa tutto, avete fatto mai quello? Non ve lo consiglio. Però a volte avremo la tendenza di voler fare quello. Allora io quando vedo arrivare i nuovi bisogni e io già sono messo malissimo, a volte cado. No, signore, cosa fai? Ma a volte non cado. E dico, signore, tu, io e Serena spesso arriviamo che non ce la facciamo più e arriva boom, un'altra bomba di bisogno. E ci diciamo l'uno all'altro, ma quante volte Dio ci ha mandato quello che era impossibile fare e ci ha dato la grazia. Se io rifiuto di fare quello che è impossibile, non vedrò mai questa grazia e sarò un credente povero. Povero. Invece quando diciamo, Signore, capisco che mi hai messo davanti, oh, mi fido di te, perché io non posso, ma mi fido di te. E Dio opera, Dio opera. Gesù, sapendo che Gesù aveva al cuore principalmente la cura spirituale delle persone, chiedere ai discepoli di dare i pani a loro, pensate a questo. È un tipo, ricordate la parola tipo, simbolo? È un tipo del comandamento ai discepoli dopo di offrire i pani spirituali al mondo. Ma come puoi dire ad un gruppo di 120, contando gli altri dopo la morte di Gesù, come puoi dire ad un gruppo di 120 persone, fatti un po' di matematica adesso, come puoi dire a un gruppo di 120 persone di evangelizzare il mondo intero. In Marco 16 andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ogni persona. In Atti 1:8 andate a Gerusalemme, Giuda, Giudea, Samaria e alle estremità della terra. Tutti! Come puoi dire a 120 persone a raggiungere tutto il mondo? È ragionevole? E in qualunque modo ragionevole, eppure in una generazione. Il libro di Atti non spiega mica tutto, spiega maggiormente quello che ha fatto Paolo. Non spiega mica tutto. Di quello che si sa, vari dei posti sono andati in altri posti, anche fino all'India, molto di Africa, altri posti. In una generazione, una grande parte del mondo fu raggiunto con l'Evangelo, perché loro non facevano calcoli umani. Comunque i discepoli volevano mandare via le persone, ma invece Gesù comandò ai loro di dare da mangiare alla folla. E quante volte Dio mette situazioni davanti a noi dove Dio dice, cura quella persona, cura quella persona, che spesso non sto parlando maggiormente di economicamente, sto parlando soprattutto spiritualmente. Quella persona ha bisogno di telefonate, di visite, di lettere, di cura. Ma non ho tempo! Non ho tempo! Non ti ho chiesto se hai tempo, ho detto di fare, ho messo nella tua vita. Se un fratello arriva alla porta bussando e non ha mangiato, è fuori nel freddo, nell'inverno, la Bibbia parla di non si può chiudere la porta in faccia. E se quello non è un bisogno fisico ma spirituale, non si può chiudere la porta in faccia. E E Dio ci fa questo per aiutarci a imparare della potenza di Dio che opera nella nostra debolezza. Seguiamo la storia per capire cosa dobbiamo fare noi in questi casi. Il Vangelo di Marco aggiunge un dettaglio che non c'è qua, che ci aiuta a capire meglio la storia. Quindi leggo Marco 6, 37 e 38. Ma egli, Gesù, rispondendo, disse loro: date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, dissero: 5 pani e 2 pesci. Quando i discepoli rispondono a Gesù: andremo noi a comprare pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Stanno dicendo a Gesù che quello che egli ha detto loro di fare è impossibile. Ma signore, non è possibile, non abbiamo 200 denari. Quante volte noi pecchiamo così? Che Dio ci dà qualcosa da fare? Ma io non ho tempo. Questo significa contestare Dio. Amici, questo è un grave peccato. Quando Dio ci comanda di fare qualcosa, non spetta a noi di dire: ma non è possibile. Gesù ignora la loro obiezione e chiede loro: scoprite quanto avete. Leggo ancora Matteo 14, 17, 18. Ed essi gli dissero: noi non abbiamo altro qui che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. Ma che parole, portatemeli qua. Non preoccupatevi, che sembra assurdo portare una quantità così piccola per una folla così grande. Voi portatemeli quello che avete, anche se è pochissimo. Nonostante che ai discepoli sembrava un comandamento assurdo, ubbidirono a Gesù. Quanto è importante la nostra ubbidienza, anche quando possiamo pensare: ma io lo faccio, ma non farà niente. Poi Gesù diede loro un altro comando che sembra altrettanto assurdo. Versetto 19 leggo: comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alle folle. Prima Gesù comandò ai discepoli di dargli quel poco che avevano, poi ordinò alla folla di accomodarsi sull'erba. Luca 9 aggiunge un dettaglio: erano infatti circa 5.000 uomini, ma egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a gruppi di 50. Essi fecero così e fecero accomodare tutti. Gesù ordinò che le persone si sedessero in gruppi di 50. Agli occhi dei discepoli questo sembrava un comandamento assurdo: ma signore, non c'è assolutamente cibo neanche per un gruppo, figuriamoci tutti quanti. Non c'era cibo per questa folla. Ormai era tardi. Che senso aveva farli sedere in gruppi? Amici, tante volte noi non comprendiamo il senso di quello che Dio ci comanda da fare. Ma la domanda importante è se stiamo ubbidendo o no. Anche se i discepoli non capivano, ubbidivano. Una domanda: perché gruppi di 50? La Bibbia non dice, ma mi chiedo se non era per poter avere un numero veramente chiaro di quante persone. È facile contare i gruppi, giusto? E quanti gruppi di 50 c'erano? Per 5.000 uomini, quanti gruppi di 50? Quindi 5.000 diviso per 50. Quanti? Oppure 500 diviso per 5, oppure 100 diviso per 1, che sarebbe 100 gruppi. Allora, i discepoli ubbidivano pur non capendo perché. E poi i discepoli videro un incredibile miracolo. Noi abbiamo sentito di questo miracolo quando eravamo bambini, quindi ormai è una cosa che non ci colpisce, ma dovrebbe colpirci. Se ci fermiamo e dobbiamo a considerarlo, è incredibile. Gesù moltiplicò una quantità piccolissima di cibo, era giusto per quel ragazzino, in modo che i discepoli potevano dare a mangiare a 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Un dettaglio estremamente importante: chi ha dato a mangiare alle persone? Chi ha dato a mangiare alle persone, alla folla? I discepoli, non Gesù. Gesù diede solo ai discepoli, i discepoli hanno dato alla folla. E quindi Gesù aveva detto prima a loro, cito di nuovo, date loro voi da mangiare. Sembrava un comandamento importante, però camminando per fede avevano cibo da dare a loro. Gesù stesso ha reso possibile l'obbedienza dei suoi discepoli. Con la loro fede Gesù ha provveduto. Qui c'è un principio molto importante. Primo Giovanni 5,3 dichiara: questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. I comandamenti di Dio non sono gravosi. A volte possono sembrare impossibili. Quando Dio comandò agli Israele di marciare intorno a Gerico in silenzio per 6 giorni, il 7° giorno di gridare, sembrava assurdo. Sembrava assurdo che avrebbe in qualunque modo aiutato a sconfiggere una città con le mura incredibilmente grandi. Quando, dopo la risurrezione di Gesù, i discepoli stavano pescando sul mare di Galilea, e Gesù, non sapendo che fosse lui, apparve sulla riva e comandò loro di gettare la rete dall'altra parte della barca dopo una notte intera senza nulla. Sembrava un comandamento assurdo, però obbedirono per fede. Quando Gesù ha comandato a Pietro di gettare l'amo nell'acqua per prendere su il primo pesce che arrivava, dovevo pagare la tassa per il tempio. Signore, un pesce non vale quella cifra. Io posso pescare, ma anche se c'era un grande pesce, non vale minimamente quella cifra. Ma io ubbidisco. Una cosa assurda, ma io ubbidisco. Ha risolto il problema. Col pesce bevo quella moneta nella bocca. E quindi non spetta a noi valutare quali dei comandamenti di Dio ci sembra ragionevole. Chi siamo noi per dire a Dio quello che è ragionevole? Dio non è legato minimamente ad operare in modo che a noi sembra ragionevole. Quello che importa è la nostra ubbidienza, che è un segno di fede. Tornando alla storia, Gesù aveva comandato ai discepoli di dare da mangiare al popolo, e quando loro ubbidirono a Gesù, fu Gesù a rendere possibile quello che prima era impossibile. E Gesù fa la stessa cosa con noi. Purtroppo tante volte ho dubitato, ma le tante volte che ho creduto, ho visto questo, abbiamo perso conto quante volte Dio ha permesso l'impossibile. Mi vergogno di tutte le volte che ho mancato la fede, ma le volte che non ho mancato, Dio ha mostrato quanto è potente. Versetto 20 ci aiuta a capire l'ultima parte. E tutti mangiarono e furono saziati. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Tutti mangiarono. Filippo aveva fatto calcoli: se ognuno avesse un pezzettino. Non avevano un pezzettino. Mangiarono a essere sazi. Ogni persona aveva tutto quanto volevano. Che se noi dicessimo 400 grammi a persona fra pane e pesce, che sarebbe un pasto abbastanza normale fra le due, per essere sazi, avevano già fame, si parla di minimamente per 6.000 persone, perché c'erano anche donne e figli, oltre a 5.000 uomini, 2400 chilogrammi di cibo, minimo, più di 2000 chilogrammi. Questo è tanto cibo. Da quello che era giusto per un ragazzino, più di 2000 chili di cibo, è tanto cibo. Dio può fare l'impossibile, quando provvede, può provvedere infinitamente al di più di quello che chiediamo o immaginiamo. Leggiamo in Efesini 3, 20. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Dio può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Quante volte riceviamo meno di quello che avremmo potuto ricevere perché manchiamo la fede? Quante volte siamo usati meno da Dio di quanto avremmo potuto fare per Dio perché abbiamo fatto i nostri calcoli? Non ho tempo! E perdiamo una benedizione grande. E il regno di Dio non progredisce come avremmo potuto far parte di quello. Voglio notare l'ultimo pezzo ancora del versetto 20. I discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste pieni. Quanti discepoli c'erano? 12. 12 discepoli, 12 ceste pieni. I discepoli erano convinti che era impossibile avere abbastanza cibo. E non solo c'era abbastanza, ma ognuno di loro aveva un cesto grande di cibo da portare via. Ognuno aveva un cesto grande. Gesù aveva provveduto quanto cibo? Esattamente la quantità giusta. In sé è un miracolo. Cioè, hai questa massa di 5000 uomini più donne e bambini e tu vuoi lasciare 12 ceste giusti per i tuoi discepoli e Gesù moltiplicando ha moltiplicato la quantità giusta. Ognuno, no, adesso sono pieno, ok, mandate tutti i pezzi vuoti, passiamo il cesto, metteteli dentro, e c'erano 12 ceste pieni, giusto, non di più, non di meno. Quello è un miracolo in sé. Come si può prevedere esattamente quanto mangerà una folla di 5, 6, 8 mila persone? Cioè, ma quanto fame hanno? Preciso. Solo voglio capire chi è il nostro Dio, quanto Dio è preciso. Notate una cosa, Gesù può fare i miracoli, ma Gesù ci insegna qui a non sprecare. Ci insegna a non sprecare. Dobbiamo vivere in modo da non sprecare. Dio può provvedere tutto, ma non vuole che sprechiamo. E un'altra cosa, Gesù ha fatto tutto in modo ordinato, con i gruppi di 50. Dio è un Dio di ordine, è importante essere persone ordinate. Allora, l'ordine non deve essere un idolo che mi fa trascurare le persone. Devo avere il mio ordine. No, no, non posso aiutarti perché devo ordinare il mio ufficio, la mia camera, la mia cucina. No, se Dio ti manda persone, mostrate le persone l'amore. Non avere la tua ordine, il tuo programma preciso, che tu, no, interruzioni, no, perché ho già organizzato tutto. L'ordine è buono, ma non deve prendere posto sopra le persone. Però è una cosa buona. Allora, il racconto di questo miracolo è molto semplice, ma il miracolo è molto grande. E ci insegna varie lezioni, solo ripetendo e ricordando. Prima, Gesù era stanco. Gesù aveva un cuore aggravato. Gesù era umano. E Gesù ci comprende. Ricordiamo questo. Gesù ci comprende. Quello che tu passi, Gesù comprende. Poi abbiamo visto qualcosa dell'immensa compassione di Gesù. E Gesù non è cambiato. È ancora pieno di compassione. Gesù ci cura con tenerezza, con amore, oltre al suo grande potere e saggezza. Chiunque cerca Gesù con cuore può essere certo che Gesù avrà compassione per lui. Abbiamo visto che i discepoli volevano liberarsi dei loro problemi mandando via le persone, grosso peccato di egoismo, mancanza di amore. E Gesù mostra l'amore che avrebbero dovuto avere loro. E quindi anche noi a volte facciamo questo peccato, pieno dei nostri pesi. No, no, non posso pensare a voi, devo pensare a me. Se loro avessero pensato a loro, va bene, mandateli via. Quanto cibo avrebbero avuto loro nei loro cesti? Niente, niente. Non dobbiamo essere egoisti, perché Dio ci curerà. Quando Dio ci comanda a provvedere, soprattutto spiritualmente, per altri, se a noi sembra possibile, non dobbiamo rifiutare di aiutare. Piuttosto dobbiamo rivolgerci a Dio. Va bene, io faccio quello che mi dici, signori, ma non basterà se non agisci tu. Non basterà se non agisci tu. E Gesù, quando veramente Lui ci guida, provvederà tramite il nostro poco, lo moltiplicherà. Quante volte noi abbiamo detto, le volte che abbiamo fede, abbiamo visto Gesù prendere il nostro poco, ed è stato poco. Tante volte il nostro poco era niente davanti al problema e Dio l'ha moltiplicato. Volte dopo volte abbiamo visto questo, e anche tanti di voi. Quindi camminiamo per fede, ubbidiamo a Dio, non facendo i nostri calcoli. Non sto dicendo che si vive spensieratamente, ah, io non calcolo niente. No, dobbiamo essere persone ordinate. Ma Dio manda situazioni che va fuori la nostra ordine, i nostri calcoli. E Dio provvederà. Qual è il comandamento che a te sembra impossibile in questo momento? Forse qualcosa del tuo ruolo. Ma tu non capisci la mia situazione. Ma io non devo capire, Dio capisce. E Lui ha comandato di vivere così. Ha comandato certe cose ai mariti, certe cose alle mogli, certe cose ai single, certe cose ai dipendenti, certe cose ai datori, certe cose ai cittadini, certe cose ai membri di chiesa, certe cose ai figli. E a volte può sembrare difficile, può sembrare impossibile, ma Dio non ha sbagliato. Lui sa quello che ci ha parlato di, che la parola di Cristo dimora in noi come copiosamente, e poi dice cosa? Se doveste avere il tempo dopo aver fatto tutto, parlandovi, istruendovi, non dice se doveste avere il tempo avanzato, giusto? Quel versetto, Colossesi 3, dice se doveste avere il tempo avanzato, non dice quello. Quindi non devo dire, ma non ho tempo. Ma Dio mi comanda, allora lo faccio, lo faccio. Quindi non importa quanto una cosa sembra possibile, per fede possiamo camminare fidandoci di Dio, e Dio ama glorificarsi moltiplicando i nostri pani e pesci, per permettere a noi di dare da mangiare, per permettere a noi di compiere cose che portano gloria a Lui, che non avremmo mai potuto fare per conto nostro. Quindi quando Dio ti mette davanti e tu capisci, questo è da Dio, ma non è possibile, non fare più conti, buttati a fare, chiedendo a Dio la forza di non agitarti, ma di fidarti. Una parola, abbiamo tutti ricevuto pesci e pani quando c'era fame. E se tu non hai Cristo, non è che tu devi, ma io non ho Cristo, scusami, hai ricevuto da Cristo. In Romani 1, qual è il peccato più grave per i non credenti? Romani 1, parlando che Dio si è manifestato nella creazione, e poi dice, ma sono inescusabili perché pur avendo conosciuto Dio, due cose, parlando di non credenti, non lo hanno ringraziato né glorificato come Dio. Insegnate ai vostri figli, non devono essere credenti per ringraziare Dio e per glorificare Dio. Quello non è una cosa riservata ai credenti. Tutti dovrebbero fare, perché tutti, tutti riceviamo da Dio. Abbiamo letto Matteo 5, Dio dà ai buoni e ai giusti, ai malvagi e ai giusti, tutti e due. Ed è giusto insegnare, senti, tu, figlio mio, hai da mangiare oggi, e non solo, perché Dio ti ha provveduto questo. È giusto essere riconoscente a Dio. Voglio pregare. Signore nostro, grazie per Gesù Cristo, che come era, lo è ancora. Gesù era pieno di compassione, Gesù che conosceva le nostre debolezze, perché Gesù ha vissuto proprio da uomo. E Gesù conosceva le debolezze, ma aveva quel cuore di compassione, quanto di più adesso che regna senza limiti autoimpostati, quanto di più ha compassione. Gesù ci insegna e ci chiama a fare l'impossibile perché vuole mostrarci quanto Lui è potente e quanto Lui fa quello che noi non potremo fare, alla fine permettendo a noi di fare quello che ci ha comandato, perché è Lui che rende possibile. Oh Padre, quanto spesso abbiamo peccato facendo i nostri calcoli, dubitando, mancando la fede. Aiutaci a capire che possiamo fidarci e tu provvederai. E onestamente non solo provvederai, ma molto spesso alla fine ci troviamo con un cesto pieno dove prima non avevamo nulla. Non sempre. A volte ci permette di provvedere soffrendo. E questa è una grazia. Filippesi 1:29. Però, Padre, tu dai abbondantemente. In Filippesi 4 parla di questo. Allora, aumenta la nostra fede e farci vedere di più la potenza e la compassione di Gesù Cristo. E io ti chiedo avere il cuore di Cristo, perché noi abbiamo ricevuto quel cuore nei nostri confronti, nella cura che noi abbiamo ricevuto e che riceviamo tuttora. Ti ringrazio per la tua parola e ti ringrazio per un Salvatore come Gesù Cristo. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.